me. Cioè Google dice, spesso si va a parlare lì, no? Google dice che dal 30 maggio 2022, quindi tra meno di due mesi, non so quando, mi sa che l'ha detto tipo un mese fa di questo annuncio, quindi tempi relativamente brevi, tre mesi circa, Google non supporterà più l'uso di app di terze parti e anche di dispositivi che chiedono di accedere all'account Google utilizzando solo il nome utente e password. Cioè utente e password non vanno più bene. Non so se la cosa vi turba, forse no. Mettiamo gli Undertones e poi ne riparliamo. I'm a little intellectual, someone who knows it all. I can feel something special. You can be my New York doll, my doll. My doll. I'm a little intellectual, someone who knows it all. I could be your summer special. You could be my New York doll, my doll. My doll. My doll. Smart on you, smart on you, smart on you. Can't you see I'm smart on you? Smart on you, smart on you. Can't you see I'm a human calculator? 5, 5 and 5 is 10. I'll kiss you or call you later, 'cause I wanna see you again. I wanna see you again. I wanna see you again. Smart on you, smart on you, smart on you. Can't you see I'm smart on you, smart on you, smart on you. Can't you see I'm smart on you, smart on you, smart on you. Can't you see I'm smart on you, smart on you, smart on you. Can't you see I'm smart? Sì, infatti Google dice che solo utente e password non bastano per accedere al suo servizio. Ora, vi potreste chiedere, ma utente e password non è il modo ovvio per accedere ad un servizio? E in effetti devo dire che nel mio immaginario il form con l'utente e la password su un sito rappresenta ormai una qualche forma di, non so, tipo di stato tradizionale, nonostante in realtà ormai molti siti non hanno più il form quello, no, con due spazi bianchi in cui scrivono utente e password, ma te ne chiedono prima uno e poi l'altro. Per esempio Google è proprio così, vi chiede prima di scrivere il nome utente, poi premete invio e poi vi chiede la password. Sì, che non so se ci avete riflettuto, ma suggerisce proprio, anche da un punto di vista ergonomico, il fatto che utente e password non sono più la coppia fondamentale con cui voi dimostrate di essere le legittime proprietarie di un certo account. Evidentemente no, in generale mi sembra che il concetto si sposta al... c'è un account e ci sono una serie di quesiti o di prove con cui tu mi puoi dimostrare di essere proprio tu. Non è che c'è solo utente e password.
Sì, un'evoluzione, chiamiamola un'evoluzione nel modo di autenticare. Però diciamo quello che qui ci possiamo chiedere è, ma visto che tutti danno per scontato utente e password,
o almeno noi.
O almeno noi, vabbè, diciamo in generale molti quando dicono lo standard è utente e password. Ma qua ci sono altri modi per quali sono gli altri modi per riconoscere che tu sei tu?
Cioè per autenticarsi
su una piattaforma web, una piattaforma informatica qualsiasi, diciamo.
E quindi facciamo un pochino, no, di storia, di categorizzazione, perché ci sono, diciamo, alcune stratagemmi. Quello della password, il concetto, no, l'avete capito. Se io mi chiamo Mario e la mia password è grammofono, quella è la parola d'ordine con cui uno può entrare in un'area riservata. Il concetto a volte viene cambiato leggermente, per esempio la parola password ormai viene considerata una parola sconsigliata, da suggerire invece passphrase, che è la stessa cosa, che però implica, come dire, mettere nel linguaggio il fatto di usare tante parole, non una sola.
Sì, è solo marketing, diciamo, perché in realtà, diciamo, anche la password poteva essere più di una parola, o potevano esserci spazi, caratteri particolari. Cioè ormai sono passati da troppi anni i tempi in cui le password non potevano contenere qualche tipo di carattere,
o erano limitate a massimo 8 caratteri. caratteri.
Sì, sì, ormai questa cosa è
magari passata, sì. Quasi un ottimista. Comunque io ancora ho trovato dei siti che mi imponevano tipo massimo 10 caratteri.
No, ormai cominciano a spuntare quelli che ti impongono minimo 8-10 caratteri.
Ma insomma, quelle sono sempre password. È un po' più subdolo il fatto che ci sono anche dei casi, che dopo ci torneremo, in cui la password però non è la password più o meno è qualcosa che o vi ricordate o comunque è una serie di parole, una frase semplice, no? Una password potrebbe essere mi metto le scarpe, no? È già una password un po' complicata perché è un po' lunghetta.
Sì, è una per dire, sarebbe una buona password, non buonissima, ma comunque buona.
Esattamente, almeno non proprio tra quelle incredibilmente ovvie. Ma di principio nulla proibisce che una password sia lunga 1000 caratteri, il che però rende decisamente improbabile che voi ve la possiate mai ricordare.
Sì, 1000 caratteri a caso, magari neanche pronunciabili.
Quindi capite che una roba del genere si può solo trascrivere, ma con quale probabilità di scriverla giusta? Minima.
Beh, se la scrivi a mano, minima.
Però potrebbe essere che c'è un qualcosa che usa lo stesso concetto della password, ma in maniera automatica. Quindi, stessa logica del sistema della password, ma in qualche maniera, poi ci torniamo dopo, automatizzato in modo da poter facilmente utilizzare password lunghe. Mm-hmm. Questo concettualmente è come una password, però per l'utente magari poi sembra diverso.
Sì, perché magari non la devi scrivere la password ogni volta, ma c'è qualcuno che te la dà. Diciamo che questo concetto della password in generale fa parte di tutta una famiglia di autenticazioni che sono quelle con il segreto condiviso. Cioè, praticamente l'autenticazione è fatta perché c'è l'utente che conosce appunto un segreto, che sia una password, una sequenza di caratteri, un file, una cosa che il server conosce pure. Se chi dichiara di essere utente conosce quel segreto, il server gli dà l'accesso.
Esattamente, e potrebbe sembrare che questo è l'unico modo per farcela, ma invece no, perché in realtà poi crittografi dall'ambito diciamo accademico esce fuori l'idea di dire vabbè, ma in realtà non serve proprio che tu mi dici una parola che io già so. Facciamo che noi potremmo fare una sorta, quello che si chiama un verificatore. Un verificatore che cos'è? È un modo per capire se tu sei tu in base alla tua capacità di risolvere un trabocchetto, di risolvere un'operazione matematica. Vi faccio un caso che non funzionerebbe mai, no, ma che potrebbe essere. Supponiamo che la password o il segreto sia un numero. E per esempio supponiamo, no, che io come password mi sia scelto 42. Allora, che cosa faccio? Quando io mi autentico, dico ciao, io sono Mario. Se sei Mario, dimmi quanto fa il tuo segreto più 5. E io gli dico 47. Mm-hmm. E lui riconosce che io ho saputo eseguire correttamente l'operazione matematica. Ora, in questa maniera sarebbe crittograficamente una roba disastrosa perché è chiaramente reversibile, però il concetto è un po' questo. Cioè gli dico sempre lo stesso numero, non gli dico sempre 42. Lui ogni volta mi fa una domanda diversa a cui io posso rispondere solamente se conosco qualche cosa, che poi in fondo è sempre la password, però non è che gliela dico.
È sempre un segreto, diciamo, non è più una password, ma è un segreto che poi tu diciamo alteri in una qualche maniera.
Esatto, questo tipo di meccanismo è stato utilizzato a volte in delle maniere un po' raffazzonate molti anni fa, e in maniere invece molto robuste e particolarmente sicure quando si è iniziato a usare metodi crittografici un po' seri. Quindi per esempio i certificati SSL client, le smart card, le chiavi SSH, questo tipo di meccanismi di cui forse avete sentito parlare e forse no, sono dei meccanismi che utilizzano un concetto del genere. Quindi non si basano sull'avere una password, in pratica sono parecchio sicuri. Al giorno d'oggi, se siete delle persone a cui piace smanettare, le chiavi SSH potrebbero essere qualche cosa che avete sentito nominare a riguardo. E un'altra cosa che rientra in questa categoria è l'utilizzo di chiavi cosiddette FIDO, che sono delle pennette USB che vi permettono in pratica di fare login sui siti solamente se, cioè, diciamo, la pennetta USB diventa tipo la vostra password. Ma non è che è una pennetta su cui sopra c'è scritta una password, è una roba un po' più raffinata. Sono, direi, nettamente il sistema più sicuro. Cioè chiaramente dipende dalle specifiche versioni, ma in ogni loro epoca sono state la versione più sicura di tutte quante le altre alternative.
Sì.
Non direi che sono il più usato, se non in alcuni settori particolari. In generale non lo sono tantissimo.
No, diciamo che sono queste sono una cosa che ha avuto un largo uso tra le persone tecnologicamente un po' più, diciamo, avanzate, o verso gli smanettoni, nerd, eccetera, che questo, diciamo, hanno fatto massiccio uso di questa cosa.
Anche roba un po' enterprise,
sì,
quindi aziende.
Per quanto riguarda la parte, diciamo, software, quanto riguarda l'hardware, tipo i gadget, le chiavette USB, USB, quelle
smart
sono
card.
Smart card, quelle invece erano dominio, sono state dominio per lo più dell'ambiente enterprise.
Infatti c'è stato un periodo in cui, se vi capitavano sotto mano dei computer di fascia alta, capitava in modo non così raro che avessero uno slot per infilarci dentro le smart card.
Sì,
le smart card
con
sono roba formato carta di credito. Ecco, se vi siete chiesti, ma io c'ho quel computer per qualche motivo, ha sempre avuto questa roba che ci entravano dentro le tessere, ma che se ne fa? Aveva un computer con lettore smart card, probabilmente era stato fatto perché così, se la vostra azienda vi permetteva di accedere alle vostre email solamente con smart card, voi avevate un computer in grado di supportare questo meccanismo, che tecnicamente è... cioè è roba buona, non era,
sì, sì, era
una sciocchezza.
Diciamo che se non fosse per la scomodità di una smart card ora, sarebbe comunque roba buona. Infatti ora ci sono le penne USB, perché i computer di ora l'interfaccia dominante è quella USB, e quindi
il concetto è lo stesso,
ed è un concetto che essenzialmente è basato sul principio del riconoscimento del soggetto, più che sulla conoscenza, sul fatto che il soggetto conosca, diciamo, l'utente conosca un segreto, sul fatto che l'utente possa essere riconosciuto tramite le cose che usa,
tranne il possesso di un oggetto. Quindi si passa dalla conoscenza di qualcosa al possesso.
Sì,
di qualcosa.
Il possesso può essere appunto un oggetto separato, come una chiavetta USB oppure una smart card, o anche il possesso stesso dell'oggetto da cui ti colleghi. Per esempio, nel caso delle chiavi SSH, in generale queste sono conservate nel computer da cui ti colleghi. Tu le puoi esportare, le puoi spostare, però il concetto è che tu hai dei computer fidati, cioè dei device, se vogliamo essere più generici, visto che ormai computer, telefono,
tablet,
non si dice più computer, dei device fidati su cui tu hai copiato le tue chiavi e quindi sono riconosciuti, ed è quando ti colleghi da quelli, il server sa che un collegamento di quell'utente da quella macchina si può considerare attendibile.
E perché questo in generale sembra un'idea migliore di quell'altra? Ah, ma per un motivo semplicissimo, cioè le password in realtà sono un ottimo meccanismo. Nel senso, se uno sceglie una password ben robusta, la cambia molto spesso, non la scrive sopra al muro, né su un file TXT che mette su Dropbox,
né sul monitor del computer, né su un post-it, come tipicamente
sì,
si trova.
E la password non è la sua data di nascita.
O il suo nome.
Allora, in quel caso, le password sono un bel meccanismo. Alla fine funzionano, sono intuitive, non ti serve possedere un oggetto, quindi dire che anche se tu vieni shippato, mica perdi accesso alla tua email, perché tu sai la tua password, difficilissima, la sai perfettamente a memoria e la puoi digitare. E non è chiaro se l'individuo di cui abbiamo parlato esista veramente o se sia soltanto un racconto mitologico di questo individuo che cambia spesso,
diciamo,
la password.
Diciamo che se esiste questo individuo è comunque molto raro, però ci sono, non siamo a livello delle prove, ma ci sono sospetti molto fondati che in realtà un individuo così non esista.
Esattamente, voi vorreste pensare, forse questo individuo non esiste tranne nei gruppi, no, più nerd fissati con la sicurezza. No, nemmeno
no,
in quelli.
Neanche in quelli. Cioè, un individuo così non esiste, nel senso che un individuo così è un'entità transitoria che può esistere per un breve periodo del tempo, di fissazione, in cui tu dici: ah, ora faccio in questa maniera, al quarto di cambio di password sul continuo, e alla fantasia, e che si esaurisce ovviamente alla quarta volta, non riesci più a sapere come cambiarla, allora
alla frustrazione per aver dimenticato per la dodicesima volta la password perché la cambi troppo spesso ed è complicatissima.
Sì, e il risultato è che che il soggetto in questione, che era appunto vicino all'idealità, si trasforma in un soggetto reale, collassa, oserei dire, per usare un termine più vicino ad altri tipi di scienze, collassa in un individuo reale che comincia a non utilizzare la password, a non cambiare la password, a utilizzare il nome del cane e altre cose del genere.
Nome del cane, lusso. Lusso. Invece l'idea è che in fondo, benché per carità può succedere di tutto, ma se tu hai un oggetto hardware, la smart card, una pennetta, quello è il tuo accesso. Certo, te la potrebbero rubare, te la potresti perdere. Ma nonostante le persone perdano molte cose e nonostante, come vedremo, avvengono molti furti, non tutti prevenuti dalla tecnologia, ma poi ne parliamo più avanti, tutto sommato questo è comunque meglio che non l'idea che ognuno come password scelga il suo nome, perché poi, no, come dire, questo è il triste stato della realtà. Però appunto il problema con questo meccanismo della cosa che possiedi è che, insomma, a quanto pare non è che le persone lo fanno. E perché non lo fanno? Uno, perché è un optional, cioè tu puoi avere un computer e di norma le persone non si comprano, non lo fanno, cioè siccome non lo fanno i loro amici, non lo fanno nemmeno loro. Non sembra, in pratica non è qualcosa che prende piede, nonostante prima le smart card costavano parecchio, ormai roba del genere costa tipo intorno ai 15 euro. Quindi diciamo che se uno pensa che quando compra un computer o uno smartphone ci aggiunge 15 euro per avere più sicurezza, non è che è un prezzo proibitivo. Evidentemente però non è solo quello, non interessa, non lo so, non funziona del tutto. E quindi potreste aver notato che in realtà, se anche a voi qualcosa vi abbiamo solleticato con l'idea che la password non basta più, probabilmente ci sta che non avete pensato alle smart card e avete pensato a quella che chiamano la two-factor authentication. La two-factor authentication di principio sarebbe la somma dei due metodi precedentemente descritti. Quindi tu hai un oggetto che non ti devi perdere, che è, facciamo conto, tipo una smart card, e in più devi pure sapere una password. Al che uno potrebbe dire, beh, ma se era scomodo uno, mo li sommi tutti e due, questo è scomodissimo. Eh sì, però quando fai la two-factor authentication, in fondo, siccome poi alla fine siamo diciamo che c'è un approccio incrementale, quindi siccome le persone non le si riesce a portare a avere pratiche di sicurezza ottime, le si porta su qualche cosa di un pochino più semplice, vi trovate l'SMS.
Per esempio.
L'SMS, da un punto di vista della sicurezza, sarebbe una roba completamente vergognosa, perché è un mezzo assolutamente non fidato con cui inviare i dati. Però in fondo, no, se qualcuno vi riesce contemporaneamente, sa la vostra password, vi riesce a leggere l'SMS al posto vostro, utilizzarlo prima che voi lo utilizzate, insomma, probabilmente avete dei problemi grossi.
Sì, è una cosa complessa. Cioè, nel senso, il problema su questa cosa diventa complicato. Mentre se voi avete una password e uno vuole accedere al vostro account, esistono dei programmi che vi fanno delle scansioni forza bruta delle password, in cui fanno
forza bruta vuol dire le prove,
fanno le prove, provano tutte.
Hai presente il lucchetto, quello con tre cifre, no, tipo che uno usa nell'armadietto della palestra, no, quello, okay. Il lucchetto senza chiave è quello, no, se l'avete preso un giorno di noia le girate e lo aprite
prima o poi, lo aprite, cioè nel senso potete essere scarsi a sentire gli scatti e lo aprite dopo qualche ora, potete essere bravi e lo aprite dopo qualche minuto, una decina di minuti, quindi pure senza conoscere la password. È ovvio però che questa cosa non la potete fare se accoppiato a questo c'è il fatto che venga mandato per esempio un SMS a un numero di cellulare che voi non controllate, e di conseguenza diciamo questa cosa qua comunque riduce di tantissimo la probabilità che qualcuno possa riuscire a penetrare nel vostro account. Ora, ovviamente quella dell'SMS è una cosa, diciamo, è la cosa basilare, perché noi stiamo combinando un sistema decente, quello della password, con un sistema appunto indecente, quello dell'SMS. Soltanto che dato che
però i due sistemi hanno peculiarità diverse, cioè, esatto, in genere per esempio, se voi siete una persona che ha un buon server, no, per poter fare questa, tentare tutte le password ed entrare nelle mail di un altro, non è detto che siate lo stesso soggetto che è in grado di essere fisicamente nella stessa zona, no, della persona a cui volete rubare l'SMS. Cioè magari avete un'abilità ma non l'altra, servono entrambe per fregare un sistema a doppio fattore.
Questo
vuol dire,
dato che le probabilità, diciamo, sono moltiplicative, questo riduce di tantissimo la probabilità che il sistema venga craccato.
Un sistema che adesso ormai si inizia a usare poco, però comunque non è vetusto, è il sistema che in genere utilizzavano soprattutto tipo le banche, che ti davano un oggettino piccolo che quando premevi un tasto mostrava un numero, in genere a 6 cifre.
Sì, in genere chiamano questo oggetto one time password, però erano chiamate in varie maniere in realtà.
Sì, a volte ne ha chiamato anche token.
Token o cosa, diciamo,
non vuol dire niente.
Sì, infatti token significherebbe in realtà un'altra cosa, però diciamo,
lasciamo stare. Anche quello, se ci pensate, se quell'oggetto genera un numero decimale di 6 cifre, di fatto quella è un'altra password, no? Sì. Ed è una password del cavolo, cioè 6 lettere, cioè, non 6 lettere, 6 numeri.
Sei cifre, proprio una password debole.
Però cambia in fretta e si basa su un oggetto fisico che, se non ce l'hai, non funziona.
Se non ce l'hai è difficile, nonostante si possa ricostruire pure questa, potete provare una forza bruta pure sulle one time password,
ma è più complicato che scoprire tutto il resto.
Esatto, quindi
di fatto, per riuscire a superare quel sistema dovevate rubare questo oggettino.
Sì.
Al proprietario.
In generale, diciamo, si basa le forme principali di autenticazione a due fattori. Si basano su due fattori che hanno le due caratteristiche che avevamo visto prima singolarmente. Cioè, un fattore è un segreto, corrisponde a un segreto, almeno nella maggior parte dei casi. Un fattore corrisponde a un segreto e l'altro fattore corrisponde a una forma di riconoscimento, un oggetto che possiedi, una cosa che identifica appunto un apparecchio, tipo il token, che si applica a entrambe le cose, o un'altra cosa di questo tipo. Ora, ci sono in realtà combinazioni di queste, di segreto più riconoscimento, oppure di doppio segreto, oppure di cose che, diciamo, non raggiungono il livello di un'autenticazione a due fattori. Per esempio, una cosa che mi viene in mente, visto che siamo partiti parlando di Google, se voi avete presente quando accedete all'account di Google, tipo su Gmail, e lo fate sempre allo stesso computer, appena cambiate computer per fare l'accesso, lui manda e avete collegato tipo il cellulare con quell'account, lui sul cellulare vi manda una notifica: attento, qualcuno si è collegato da un computer che non era quello solito. Ora, questa cosa non è un'autenticazione a due fattori, perché comunque lui ti ha fatto entrare, però, diciamo, ti fa una notifica, ti dice: guarda, sono entrati con la password perché tu non mi hai settato un'autenticazione a due fattori, quindi le ho fatte entrare, però guarda che questo non è lo solito oggetto, questo è un altro oggetto, quindi questa è una cosa, diciamo, un po' meno della tua fattoria. Dice: ma che, come vedete, si sta diffondendo, perché questa cosa Google non la fa, diciamo, se tu setti qualcosa, questo è il default. Cioè, il default, se tu gli dai, per esempio, un numero di cellulare, lui te lo dice: guarda che qualcuno si è collegato da un computer che non è il tuo solito computer.
E questo lo fanno tanti servizi. Un'altra cosa che c'entra, ma non proprio, è il CAPTCHA. Quindi vari servizi, di nuovo per esempio Google, se voi mettete utente e password, poi a gusto loro, non sempre, spesso, a volte ve ne chiedono tanti, a volte ve ne chiedono pochi, vi fanno vedere una foto e mi dicono: che mi dici tutte le scalette? Che mi dici tutti quanti i negozi di noccioline?
Oppure che mi dici cosa c'è scritto su una cosa scritta però in una maniera, diciamo, chiaramente non leggibile da una macchina, o leggibile facilmente da una macchina. Ora, tecnicamente un CAPTCHA è come se fosse una seconda password, perché tu hai una password che tu conosci e un'altra password che tu leggi o guardi o vedi con le immagini,
però non è che ce l'hai solo tu quella seconda, no? Cioè, se io faccio una scritta dove c'è un cartello un po' rovinato con scritto, no, via Garibaldi, però è mezzo rovinato, però anche se manca la B, voi lo sapete che quella è via, se vedete Garibaldi, quella è via Garibaldi, e quindi un umano è bravo e un computer invece sarebbe,
queste cose si confonde,
si confonde un po' di più. Però se prendevate qualsiasi persona in Italia che sa leggere e che ha una vista decente, quella infatti sono un po' abiliste, no? I captcha si dice spesso ed è vero, no, perché nel senso c'è anche qualcuno che non riesce a leggerci perché magari fatica, ha una scarsa conoscenza della lingua o culturale.
Alcuni casi, alcuni dei primi captcha per esempio non erano diciamo non erano superabili da alcune forme di daltonismo perché c'erano certo. Coppie di colori che poi non era facile distinguere per qualcuno.
Certo,
ma ormai questa cosa non è più così, cioè ormai le controllano.
Però insomma è vero che magari non proprio chiunque ti riconosce, ma certamente non solo voi. Cioè la foto, no, con un sacco di gatti, seleziona tutti i gatti, non è che lo so fare solo io, lo so fare un sacco di gente. Quindi questo non serve in realtà a dire solamente il legittimo utente di questo account saprà risolverlo. Questo serve soltanto a dire solamente un umano saprebbe risolverlo. Ma, serve ma per... molti umani lo sanno risolvere.
Sì. Quando serve soltanto per evitare che appunto cercano di fare un attacco a forza bruta su un account, per cui usano una macchina per fare questa cosa, se ci metti il captcha questa cosa è risolta. Però in realtà qualunque umano, questa cosa non ti previene invece dall'umano che col suo cervello ti ha fregato la password. Quello, se tu c'è un umano dietro che agisce da umano, quello te lo...
Che quello risolve tutti i captcha.
Sì,
cioè ci perde un po' più di tempo ma li prova lo stesso i captcha, non è un problema, anche se quelli intervengono in genere prima, cioè non ti fanno entrare finché non risolvi i captcha. Ecco, insomma, quindi ci sono parecchi modi di fare il login e tutto sommato bisogna dire che è stato spesso un passaggio un po' graduale. In alcuni casi sono un po' antipatico, in altri meno. No, per esempio, mi sembra utile segnalare che, per esempio, autistici.org, un servizio autogestito di cui spesso abbiamo parlato, già da parecchi anni ha implementato two-factor authentication. Se andate sul loro sito trovate la guida su come fare per impostare un maggior fattore di protezione che permette di far sì che sia meno probabile che riescano qualcuno ad accedere alle vostre email, no, o altri contenuti sensibili che potreste aver memorizzato. Quindi la cosa è stata un po' graduale e sostanzialmente il tutto si basa sul fatto che in fondo il web è piuttosto malleabile. Cioè è vero che noi ci eravamo abituati per molto tempo a queste due righine bianche che sono utente e password e poi sono un po' cambiate, è vero questo, però è vero anche che in fondo questa roba era un modo di fare, ma nel web si può facilmente fare un form con tre righe, sì. Oppure fare che uno mi chiede più cose in successione e vado avanti. In questo si è dimostrato un oggetto che si è saputo adattare facilmente al cambio di esigenze tecniche. Non si può proprio dire lo stesso di molti altri protocolli che invece hanno il concetto di password in qualche modo proprio infilato dentro, cioè nel fare alcuni protocolli il concetto di password era nativo. E quando si inizierà a dire ah ma no, ma le password ormai sono una cosa del passato, perché questo se va detto in ambienti tecnici, io sono almeno 6 anni che sento parlare delle password come una roba del passato, mi rendo conto che le password per il mondo siano una roba tutto normalissima, ma in ambito tecnico si dice che le password sono un mondo finito e non funzioneranno mai più. Internet è troppo iperconnesso e troppo veloce perché le password possano ancora funzionare e gli umani sono troppo delle schiappe ad usarli, questo anche va detto. Quindi alcuni protocolli avevano invece il concetto di password e difficilmente li si adattava, perché un protocollo che si aspetta che, per esempio, IMAP, protocollo chiave per scaricare la posta, se usate per esempio Thunderbird per leggere la posta sul computer o per esempio Canine Mail K9 su Android o anche Apple Mail su iOS. Quei programmi che fanno quando tu clicchi scarica la posta, loro si collegano al server e gli mandano un utente e password. E ha voglia a dire, ah no, ma la password non mi basta più, ora io vorrei anche che tu mi risolvessi un captcha e poi ti mando un SMS, tu mi mandi un altro codice. Il protocollo, quando l'hanno scritto, questa roba non c'era. Per carità, i protocolli si può anche modificare, però è un lavoro lento che in genere... che è andato molto a rilento.
E poi diciamo non è solo questo, è anche una questione di usabilità da parte dell'utente, cioè la maggior parte degli utenti per esempio di un servizio di posta In realtà quello che vuole è che tu ti colleghi, apri il tuo programma che ti scarica la posta, su cui leggi la posta, clicchi scarica e quello scarica la posta senza lamentarsi, senza mandarmi sms, fare controlli, chiedere che inserisco un token o risolvo un enigma. In realtà, diciamo, già pensate che so all'email di lavoro, già è una rottura quando tu arrivi al lavoro, apri e ci trovi e guardi l'email, figurati se per fare questa operazione ogni volta dovessi inserire codice o risolvere enigmi o fare cose del genere. Diciamo, questo non è quello che chiede l'utente. Diciamo, casomai, diciamo, muoversi in questa direzione è quello che chiedono i fornitori di servizi.
Ah, certo, certo. Su questo sentiamo noi interessante, magari qualcosa che magari abbiamo anche accennato tante volte, su cui vale sempre la pena tornare. Cioè, l'attenzione ai dati la fanno diversi soggetti per diversi motivi, no? Quando un gruppo, un collettivo come autistici decide di fare la two-factor authentication, sta cercando di incentivare le persone a tutelare la loro stessa privacy, cioè loro, certo, non gli viene niente in tasca.
Perché in generale chi utilizza le mail là, in generale sono persone che ci pensano alla privacy, non è sempre vero, però diciamo in generale è così.
Quando Google vi forza a fare queste cose è che i vostri dati sono il loro capitale e quindi loro vogliono evitare il furto di quelli che voi chiamate i vostri dati, ma che loro chiamano i nostri dati. Ok? E quindi ci sono due motivamenti molto diversi per cui si può fare scelte poi magari tecnologicamente simili. E infatti, quindi come si faceva con il fatto che molti protocolli erano, diciamo, vecchio stile? Ah, per esempio su Google in automatico, di default, erano disabilitati e per abilitarli bisognava cliccare sì, voglio abilitare le applicazioni non sicure. Cioè venivano chiamate applicazioni non sicure e si diceva sostanzialmente, Google te la poneva in una domanda in una maniera tale che sembrava piuttosto ovvio che tu non volessi abilitarli.
Sì, okay. che tu avresti dovuto non volerle abilitare, questo
sì,
è il concetto, cioè per cui sostanzialmente anche qua è una questione molto marketing, molto da marketing, cioè tu mi chiami una serie di cose tipo l'uso, che appunto è l'uso principale che viene fatto delle mail, me lo marchi come un comportamento non sicuro. Ora questa cosa a cosa serve? Serve sostanzialmente a fare sì che l'utente che non è estremamente competente o semplicemente che non vuole informarsi su che cosa veramente significa più sicuro o meno sicuro dal punto di vista di Google, semplicemente sia spinto a non attivare quella funzionalità.
Ed è questa la funzionalità che Google sta togliendo il 30 maggio, ok? Le conseguenze fossero state catastrofiche ve le avremmo raccontate diversamente. In realtà le conseguenze non sono catastrofiche, nel senso che i programmi che la maggior parte delle persone utilizzano, quelli che le utilizzano per leggere la posta, cioè se utilizzate un programma per leggere la posta che non sia la webmail di Google, ma volete collegarvi a un account Google, e già non siete tanti, no? Già l'abbiamo filtrato di parecchio il mondo. Se anche siete quelle persone, molto probabilmente lo fate per esempio con Canine o con Thunderbird, e questi programmi supportano dei meccanismi che Google considera sicuri, come a dire, adesso non vi entriamo nei dettagli, ma quando ho detto è difficile aggiornare i protocolli, sono meno plasmabili del web, sì, vabbè, è difficile, ma non è che è impossibile. Ci si è arrivati un po' tardi, però cioè, si è
e
fatto.
E soprattutto anche va detto che questa innovazione di Google fa uso di protocolli che comunque sono consolidati, cioè non è che si sono inventati un protocollo nuovo e vi dicono tra 3 mesi ho passato al protocollo nuovo e non leggete più niente, no, non è questo. Comunque è stato utilizzato un qualcosa di già consolidato.
Esattamente, che tra l'altro diciamo si basa poi in fondo su quello che raccontavamo all'inizio, cioè con una serie di artifici sostanzialmente alla fine Google ti dà una password molto lunga che tu non te la devi ricordare tu stesso, ma se la ricorda il tuo programma per te, e quindi tranne la prima volta che usi la password normale, poi dopo usi quest'altra molto lunga, quindi alla fine si ricade comunque in quella schematizzazione che vi proponevamo all'inizio. Ci sono le password, ci sono i verificatori e c'è la somma di questi due. Quindi anche i meccanismi più innovativi fanno delle innovazioni, sì, per carità, non è che voglio dire che è sempre tutto uguale, però per ora questo è quello che si vede, no? Quando si parla di autenticazione. E quindi niente, questa breve storia della password, che, come dire, così oggi magari avete scoperto che è qualche cosa che si inizia a pensare seriamente, no, in tanti e tante, che sia la password pura e semplice appartiene ad un mondo un po' che ci si chiede se c'è ancora. E quindi se avete dei sistemi che invece si basano semplicemente sull'avere nome utente e password, tutto ciò che potete, cioè, o avete o potete migliorare, quindi magari quel sistema vi permette anche di avere la two-factor authentication, nel qual caso fateci un pensiero. Se un pensiero non ce lo potete fare perché magari tecnicamente non si può, cercate di essere come quel rarissimo utente che davvero cambia la password ogni, non dico ogni giorno, ma ogni 4 mesi, e come password non usa sempre la stessa e ci aggiunge ogni volta un punto esclamativo in più in fondo. Cercate di sbizzarrirvi un pochino anche con la fantasia.
Questo, anche perché questo sarebbe molto poco funzionale. E aggiungiamo, se a un certo punto non riuscite più a leggere la mail dopo il 30 maggio, sapete che cose che dovete aggiornare.
Esatto. Un po' di musica e poi torniamo in onda per raccontarvi un po' di altre notizie.